Buongiorno, ciao Astrid,
Buonasera.
buonasera, come va?
Allora, oggi ho fatto giardinaggio casalingo.
Sì?
Sono un po' destabilizzata da questa cosa. Perché
Perché?
cioè le mie piante dovrebbero essere in una sorta di letargo e
Sì?
invece stanno germogliando robe.
Ma germogliano perché a Domenica Inn germoglia tutto. E oggi non abbiamo la sigla, abbiamo fatto un po' una cosa così senza sigla.
Vabbè, ma perché
Vuoi
c'avevamo.
cantarla?
Sai che non riesco a cantacchiarla quella sigla lì? Che fa bu
Dovresti
bu
capire
bu bu
perché.
bu bu bu.
Beh, e quindi con le piante come fai?
Allora, adesso devo chiedere aiuto ai nostri
Sì.
ascoltatori perché devo assolutamente cercare di capire come mai succede questa cosa. Cioè, adesso io non, sono addirittura partita con tutto un panegirico mentale dicendomi il cambiamento climatico influisce anche sulle mie piante da interno, capito? Cioè, avevo tutto questo filone qua.
Cosa è successo? Siamo in onda?
Oh, siamo in onda, Kesten.
Oh, là!
Mi hai portato la soluzione per le mie piante.
Qual è il problema delle piante? Dimmi tutto.
Allora, oggi ho fatto giardinaggio da interno, dicevo a Gaia,
Sì.
e non so come mai germogliano.
Perché c'è il riscaldamento globale?
Ma è dentro casa mia? Cioè,
Sì, anche. C'è il riscaldamento e basta, credo.
sono
No?
completamente sballate?
Perché scusami, cioè, quando dovrebbero germogliare?
E nel senso, dovrebbero essere in una sorta di semiletargo anche loro, comunque. Cioè, dovrebbero stare bene, ma
Ma
ferme.
perché sono a Bergamo, siete produttivi, fate cose così. Vabbè, senti, ascoltiamo un brano o dobbiamo andare avanti?
No, no, ascoltiamo,
Ascoltiamo un
ascoltiamo.
brano. Sei tu alla regia? La
Alla Gaia.
Gaia è la regia. Va bene, allora facciamo un po' come vi pare, tutto sommato.
Stranger in the black sedan, I want you hop inside my car. I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby.
Veicolo, si chiamano così. Si chiamavano così. Aspetta che ti alzo il volume anche a te.
Grazie, perché
Prego.
fai dell'ostruzionismo?
Ma no, assolutamente no. Abbiamo al telefono, no, citofono. Abbiamo collegata via Webs la nostra Simona Romaniello. Ciao
Ciao
Simo.
ragazza delle stelle!
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Simo.
Mi spiace che non abbiamo la webcam qua in studio 2, per cui è molto frustrante vederti salutare con la mano e rimanerci anche male quando ti accorgi che.
No, no, non ci sono rimasta male, dai.
Mi piaceva questa immagine un po' drammatica. Vabbè, come stai? Tutto a posto?
Molto bene, voi?
Alla grandissima, figurati. Chi ci ammazza? Non so, una serie di cose. Scusa,
Siamo, ti
Daniele.
abbiamo chiamata perché sappiamo che bolle roba su Marte e in generale
Addirittura.
lassù. Vabbè, io ho letto un sacco di notizie, poi non so se siano guazzabugli o se siano cose vere.
Cosa bolle?
Allora, ci sono un sacco di cose in generale, non solo su Marte. Ma anche soltanto alzando gli occhi al cielo, perché febbraio è un periodo molto bello per osservare il cielo, quindi vi racconto anche magari qualcosa da fare molto semplicemente: uscire sul balcone e guardare il cielo in questo periodo vi dà grosse soddisfazioni. Per quanto riguarda Marte, che invece in questo periodo non è visibile perché è vicino a Venere, si vede. È immerso nella luce del sole, insomma, si vede in prime ore dell'alba, quindi non è visibile. Marte in questo periodo ha fatto parlare di sé per diverse cose. La prima in assoluto è la vicenda del piccolo elicotterino che conoscete, di cui avete sentito parlare, che si chiama Ingenuity.
Mi fa molto ridere il nome, mi ha sempre
Sì.
fatto ridere il nome Ingenuity.
Ma su Marte ne abbiamo mandati parecchi. Uno si chiamava Curiosity.
È vero, sono tutti dei concetti. Però Curiosity per una roba che va a esplorare è anche abbastanza ovvio. Invece
Ma lui
Ingenuity.
è
Ma si trovano
piccino.
su Marte, cioè loro adesso stanno chiacchierando su Marte amabilmente.
Sì. Bevono
Sì.
anche le birrette.
Allora, Rossa.
Beh, bella. Sì, no, hai fatto bene a sottolinearla, grazie. Scusa,
Scusa, ti ho zittito, ragazza delle stelle, continua seriamente.
Figurati, no, ma ormai purtroppo il povero Ingenuity ha avuto 3 anni di onorata carriera col suo amico Perseverance, che è un poverino invece che tuttora fa il suo lavoro perfettamente, egregiamente su Marte, mentre Ingenuity era stato progettato per volare è stato il primo elicotterino, il primo drone ad aver mai volato su un altro pianeta.
Che tra l'altro non è, cioè, nel senso, c'è dell'aria su Marte, anche se è molto diversa, ma è poco densa.
Il problema era quello, era proprio testare se fosse possibile alzarsi in volo, perché è molto rarefatta. Ormai si parla di un'atmosfera quasi residua su Marte. Quello che c'era in parte evaporata, andata, non c'è più, e per cui era difficile sia fare arrivare questo roverino con questa sonda, perché di nuovo l'atmosfera può essere fastidiosa perché si pensa all'attrito, Dio, si incendiano le cose, però può essere molto utile se devi far atterrare in sicurezza qualcosa, perché frena parecchio, insomma. E quindi hanno testato questo drone che doveva fare una roba come 5 voli, qualcosa del genere, e ne ha fatti 72. Quindi
72, quindi ha funzionato.
è andato ben oltre le aspettative, ha percorso 17 km sul suolo di Marte, quindi si è allontanato dal suo compagno Perseverance, ha esplorato un pochino.
Perché quella realtà gli stava stretta, forse
Gli
era
stava
un rapporto che era diventato un po' tossico, non crescevano più insieme.
un po' di dipendenza, no? Perché se no, poverino, adesso poverino, Perseverance rimarrà da solo sul suolo di Marte, e quindi ha già fatto un tweet.
D'altra parte si chiama così. Cioè si chiama Perseverance, voglio dire, ci avrà delle cose da. Cioè, è uno che tiene duro, è tenace.
Duro.
Per quanto tempo sarà attivo? Scusa Simo, non so se l'hai detto e me lo sono persa.
Allora, Perseverance andrà. In realtà entrambi sono andati oltre, di solito danno un tot di tempo, e se non erro anche Perseverance ha superato il periodo. Quindi finché va a
Ah, ok, tipo adesso è Grasso che cola quello che sta facendo.
Finché la... chi era? Orietta Berti?
Esatto.
Finché la barca va, cioè un po'... Finché ok.
Finché la barca va, sì. E ha fatto un tweet, il signor Perseverance, si è fatto una foto con la webcam e ha twittato...
Da solo? Cioè un selfie?
Sì, si è fatto un selfie, ma questo l'ha fatto anche Curiosity, diversi rover, perché hanno questa webcam che si può estendere e quindi si può fare la foto a se stesso. E ha twittato che i sol, cioè i giorni marziani, non saranno più gli stessi senza Ingenuity.
No, veramente?
Sì, sì, è apparso sul tweet della NASA in cui Perseverance dice proprio questa
cosa. Carino,
vero. Hanno un cuore anche loro, di metallo, ma hanno un cuore. E Ingenuity è stato un po' ingenuo, si è spinto un po' oltre, ha fatto un po' di voli e poi è atterrato male. È atterrato male e si è rotto, credo, un'ala, come si dice, un rotore, e per cui è lì.
Ah, niente, basta, si è rotto proprio, non può fare niente.
Probabilmente è stato l'ultimo atterraggio, però è stata una missione veramente pazzesca, perché appunto è stato il primo, ma poi ha fatto un sacco di test, per cui adesso si pensa nel futuro di mandare nuovi sia elicotterini, ma addirittura si parla in futuro di un aereo solare, cioè addirittura far andare un aereo
come Daitan.
Energia del sole?
Esatto.
Sì, è una cosa del genere. Non so se avrà il disco centrale sul volto, però...
Che figata, sarebbe molto bello, scusami.
Oltre a quello dovrebbe essere comunque anche autoriparabile. Cioè, il problema adesso che è successo con l'ala è quello.
Perché non si aggiusta da solo? Vabbè, figa, un po' esagerato anche tu, che pretese.
Va bene, però scusa, se dobbiamo mandarlo su e lasciarlo da solo, senza birra, senza amici.
Senza birra, è vero.
Ma alcune cose, per esempio i roverini, in realtà in qualche modo se la cavano da soli. Uh-huh. E l'elicotterino non era ancora autosufficiente, non ha banalmente braccia estendibili, non ha niente, è un drone, punto. Quindi se si rompe la parte più importante, che è il rotore, ecco, la vedo un po'.
Non può più fare una mazza, povera bestia, rimane lì come un fermacarte spaziale.
Un po' sì. I roverini, alcuni si sono per esempio ribaltati, non ultimo uno sul suolo della Luna, però poi sono riusciti con alcune manovre a rimetterli a posto, perché il problema è che a volte questi oggetti magari si ribaltano e non riescono a caricare le loro pile, perché non sono esposti in modo corretto alla luce del sole, e quindi dopo un po'...
È come il coleottero che si è girato.
Sì, una tartaruga cosmica.
Brutta immagine, esatto, che ci stai dando, Simo, di queste realtà super tecnologiche impacciatissime sul suolo di Marte.
Super tecno, ma anche un po' babbe di minchia.
Veramente.
Sono animaletti semplici.
Sì, esatto.
Così. Senti, Simo, ma volevo chiederti questa cosa, però. Cioè, visto che adesso le informazioni che danno è tutto Grasso che cola, ma quelle che hanno dato, cioè i motivi per cui sono andati su, noi le informazioni le abbiamo già tutte, sono in lavorazione, le stanno studiando?
Allora, per quanto riguarda Ingenuity, in fondo sì, nel senso che il suo obiettivo era proprio testare le capacità di questo oggetto di poter volare in atmosfera rarefatta.
Quindi ce l'ha fatta.
Quindi fondamentalmente hanno accumulato dati, quindi per capire se a questo punto è fattibile, ok, cosa migliorare come tecnologia, intendo. Per quanto invece riguarda Perseverance ha altri obiettivi, che sono quelli di studiare il suolo di Marte, ha a bordo dei piccoli, come se fossero dei piccoli laboratori, quindi può fare in autonomia degli esperimenti. E poi ci sono diversi esperimenti che in futuro anche porteranno dei campioni prelevati sul suolo di Marte, li riporteranno sulla Terra per essere studiati, un po' come hanno fatto per alcuni asteroidi.
Cioè, quindi alcune cose le riportano in sede, altre invece sono in outsourcing.
Perché è difficile che un rover possa essere attrezzato proprio su tutto, perché vuol dire comunque avere a bordo diversa strumentazione, questo vuol dire...
Anche dei tecnici di laboratorio.
Esatto.
Sì, macchinette del caffè, tutte quelle cose che servono poi intorno.
Sì, casino, sì, poi devi dare la pausa, insomma, diventa impegnativo.
Certo.
Sì, e anche perché poi vuol dire costi in più per il lancio, sono oggetti che sono più grandi, quindi cercano sempre di mediare, no, le due cose. Comunque tante informazioni, almeno preliminari, adesso sono 3 anni che sono lì, sulla presenza, per esempio, altra notizia su Marte, la presenza di metano. Metano è un gas che è sempre collegato alla presenza possibile di un'attività biologica, no?
Sì, sempre?
È abbastanza, dipende, insomma, il problema qui è che si è misurata una quantità di metano soprattutto a basse quote, sul suolo e non in alta atmosfera, e quindi ci sono buone evidenze che sia qualcosa che venga addirittura prodotto immediatamente sotto, nel sottosuolo sostanzialmente, dove si pensa, da tempo si dice anche di Marte, se ci deve essere qualche forma di vita, probabilmente non è sulla superficie marziana, ma probabilmente è nella parte, nello strato un pochino più basso, dove anche potrebbe esserci un pochino d'acqua.
Quindi alla fine forme di vita che volevano essere discrete e nascoste, che sono state tradite dalle scorregge, fondamentalmente, perché il metano è quello.
Stanno sotto Marte a scorreggiare.
Sì, ognuno fa un po' quello che noi non giudichiamo mai.
No.
E comunque ognuno fa.
Non sono solo scorregge, comunque ci sono altre cose dal punto di vista biologico. Questo lo scienziatissimo la sa più di me, secondo
sì,
me.
Sì, ma infatti non diventarmi scienziata, no, per
esatto,
forza. A parte che
tema.
Lo scienziatissimo parla solo di scorreggio, per cui
esatto,
figurati.
Quindi è facile.
Sì, non c'è problema.
Dopo lo interroghiamo.
Cosa facciamo? Dobbiamo salutarla, mi dite?
Salutiamo
Dobbiamo
la
salutare la Simo. Perché...
Simo, non vogliono che parliamo. Niente, ciao.
Così, niente.
Ci sentiremo fuori onda, non so cosa dirti.
Vabbè. Ci sentiamo domenica prossima. Ciao, Simo.
Va bene, un bacio, grazie. Ciao, ciao.
Ciao, grazie ragazza delle stelle.
Nonostante tutto, però, noi andiamo avanti lo stesso, perché abbiamo...
Un pezzone,
sì, lui era figo, lui era molto bello, bla bla, con tutte quelle cose che dicono le ragazze quando
sì.
Si parla di...
E ascoltatela bene che poi l'analizziamo.
Che l'hai resa noiosa subito?
No.
Mica sembra un compito in classe.
No.
Esegesi del testo.
Esegesi del testo.
Tra poco. Capace che siate andati in giro a tirare spallate alla gente, perché è un po' quello che ispira questo brano.
Bisogna oppure a fare... Scusami.
No, ragazzi, non litigate però, non a spallate
fra
di voi.
Fare le sfilate anche, questa qua si usava tantissimo negli anni...
Ma
c'erano le sfilate.
Quando
sì,
tu
sì.
sfilavi?
Quando io sfilavo, sì.
Sì, sì,
certo.
Okay. Figo, figo, figo. Poi un giorno ci racconti un po' del tuo
certo.
passato. E, che per fortuna ti sei lasciata alle spalle, perché adesso sei simpatica. Perché secondo me, se no, te la tiravi tanto.
Hai ragione.
Una top model anni 90 se la tirava abbastanza, secondo me. Così a occhio.
Certo.
Così a occhio. Diamo il benvenuto, il bentornato in realtà, al nostro Samuele Brusca. Ciao, caro.
Buonasera, buonasera.
Come stai?
Tutto bene.
Tutto bene? Tutto bene. E, devo dire alla grande, come sempre, o no, Astrid?
Ma sì, ti vedo abbastanza
bene. Ma no, tutti,
bene.
Alla grande. Allora, e, mi spiegate una cosa, che cosa ci fa qua lui che deve...
Allora, il fatto è che io adoro questa canzone,
sì.
come tutta la discografia dei Verb,
sì.
ma...
due canzoni hanno fatto.
Ma smetto,
sto scherzando.
A pugni. Ma non ho mai capito di cosa parlasse questa canzone, okay. se devo essere sincero.
Può cambiare, può cambiare, può cambiare. È lui che non trova la frizione. E... I can change. No, non è quello, scusate, sono una battuta.
E allora...
Ma facciamolo ad analizzare a qualcuno che lo sa fare meglio di Keste.
Va bene.
È venuto in mio soccorso, non vedi che c'è anche il mantello da supereroe?
È vero. Samuele Brusca, noto come quello che sa l'inglese, e lo sa anche su Instagram e lo sa molto bene, però vabbè, l'altra volta l'abbiamo presentato alla... È lui,
sì.
è tornato!
Eccomi.
È quello che vi parla gli inglesi diversi da in giro per il mondo. Qua abbiamo un inglese super british. Vero?
Very much. Sì. Assolutamente.
Di che parla sta canzone?
Guarda, visto il tempo ristretto che abbiamo, vi faccio un'analisi della prima parte, che è molto, molto interessante per me. C'è un'espressione che mi piace particolarmente, che è questa trying to make ends meet, che è una cosa fantastica, racchiude un po' la prima parte di significato.
Far toccare i capi, far toccare...
Letteralmente sì. sì, letteralmente sarebbe far toccare le estremità.
L'estremità.
E riassumo un pochino la situazione che molti di noi vivono, no? Arrivare a fine mese.
Ah, il fottuto fine mese, certo.
Sì, ecco cosa significa. Quindi to make ends meet fondamentalmente non ha niente a che vedere con l'estremità. Sì, se lo vediamo...
Quindi non poli opposti, cariche
no,
opposte, proprio...
No. Al massimo se le estremità si congiungono perché si chiude un cerchio. Si arriva a fine mese, si ha abbastanza soldi per vivere.
Certo.
To make ends meet.
E quindi lui stava parlando di problemi economici.
Praticamente sì, infatti dice you're a slave to money, then you die. Sei uno schiavo dei soldi e poi muori. Quindi ha riassunto un po' in una strofa la società capitalistica, non male direi.
E tra l'altro non facendo male, milioni in the process. Si è portato esatto. a casa un sacco di soldi. C'è una storia molto interessante che però diciamo dopo il GR, perché sennò rubiamo troppo
tempo. Questo video?
Su questo video e sui soldi dei Verve dopo questa canzone. Ma dopo vi dico.
Sì. E dal punto di vista di pronuncia invece c'è anche un'altra cosa molto interessante. Abbiamo detto l'altra volta gli inglesi sono fissati con questo principio di economia, no? Cercano di economizzare tutto, di unire le parole. Infatti l'inglese di per sé è una lingua che ha scarsi confini morfematici, o meglio, è difficile individuare i confini morfematici.
Cioè è tutto un po' insieme, è un pastone.
Esattamente, cioè le parole sono separate, no? Però nel momento in cui tu le pronunci è come se si unissero sempre.
Beh, infatti, come in bergamasco, qua... no?
Più o meno, sì, all'incirca.
Meno così, tu che sei del mestiere, sì.
Esatto, e quindi qua vediamo queste due parole in realtà che anticipano make ends meet, che è l'idiom che abbiamo fatto oggi, che è trying, che sono due parole insieme, è trying to, che diventa trying to make ends meet. E quindi niente.
Ma insieme. È come gonna?
È come gonna, esattamente, stesso criterio perché going to, gonna.
La Gaia è molto contenta. Sì. Astrid, ti vedevo sul punto di dire qualcosa estasiata.
Ma... No, sono in totale ammirazione per
questa cosa.
Che lui, cioè, che sappia tutta questa cosa qua, capito? Che per me è ostrogoto antico. Più
cosa che c'è? Trina, gonna, gara?
C'è trina, che è trying to, gonna, che è going to, wanna, che è want to.
Buona, giusto.
C'è gotcha, che è got you.
Ah, gotcha, è vero, sì.
Yeah.
Sì.
Come i prodigi.
Eh?
Non dicevano gotcha la canzone, i prodigi?
Non lo so.
Dai, si salutavano sì. con gotcha, i prodigi.
Dopo ve la canto.
Vabbè, sì, ti prego, fallo. Noi dobbiamo dare la linea al giornale radio. Tu cosa fai? Resti qua con noi?
Resto con voi.
Grazie caro. E, non l'ho chiesto tu, può restare, vero?
Certo che può restare, però lo vediamo poi anche domenica prossima e poi anche quella dopo ancora.
Sì, poverino, lui non lo sa. Però vabbè, fondamentalmente sei infilato in una trappola. Fra pochissimo con Pomerica In!
Ciao!
All'infuori di me, nobody but me, the human being. Sono le 19:50 minuti, questa è Domenica In. E basta, ho finito l'entusiasmo, così.
Così,
però,
già.
Se vuoi dire delle cose, tu sentiti libera, Astrid.
No, io stavo ballando.
Brava.
A me piace questa cosa
della musica?
Sì, questa cosa che succede in radio, che ogni tanto senti
i brani. Usano mettere la musica in radio.
Sì, è una buona scelta. Gaia
sul pezzo? Sì. Essendo sul pezzo, sa che tra una settimana è il Capodanno cinese.
Ah, auguri.
Auguri.
Tante care cose.
A tutti i nostri ascoltatrici e ascoltatori cinesi.
L'11 febbraio?
Il 10 febbraio, okay, sabato.
Se. E per estensione tutti quelli che abitano a Chinatown, che comunque
hanno
un sacco,
certo,
di festeggiamenti.
Esattamente. Certo. Quindi abbiamo pensato di disturbare una persona che abbiamo già sentito un anno fa in occasione del Capodanno cinese l'anno scorso, che è la nostra Giada Bai, che nonostante sia una professoressa di cinese all'Università di Torino, si diverte a parlare con noi di oroscopo.
È curiosa.
Buonasera.
Questa cosa.
Ciao Giada,
Giada, bentornata.
Ciao Giada.
Ciao.
Grazie.
Tantissimo.
Grazie anche per abbassarti a parlare di questi temi con noi.
Anzi, grazie a voi dell'invito, sono sempre contenta di parlare di Capodanno lunare, no, dell'oroscopo.
Giada, tra l'altro, in tema di abbassamento dei temi proprio,
sì,
cioè vuol dire che quest'anno il Capodanno cinese mi coincide col carnevale?
Sì, no, per me è una disperazione, no, perché ho un bambino e quindi adesso devo capire se festeggiare Capodanno o Carnevale o vestirlo da drago e portarlo al Carnevale.
Travestilo da Capodanno cinese.
Esatto, travestilo da drago, visto che quest'anno entra il 10 e diventa l'anno del dragone, giusto?
Wow!
Sì, sì.
Quindi diciamo ciao ciao all'anno del coniglio.
Esatto.
Che diciamo tutti è il mio segno, a chi interessa.
Grazie Gaia, perché Radio Popolare è anche informazione.
Ma anche, di Samuele Brusca? Ah no, Samuele Brusca entra e Drago, Dragone, quindi Drago o Dragone? Drago, l'anno del Dragone però
dipende
il Drago.
Dipende se è grande o no.
Dipende se è grande o meno.
In italiano è sia drago che dragone, no, nel senso, a parte che il drago occidentale ha le ali, ma quello cinese non ce le ha, quindi non so. Non so se avete mai,
mai fatto caso.
Visto, è un po' il drago di Fantasia, quello della storia infinita.
Il Fortuna Drago!
Sì.
Falcor!
Falcor!
E poi era un barboncino gigante, detto.
Sì, tecnicamente.
Brava, però in realtà era un drago, era un drago cinese.
Esatto, esatto, è un drago cinese che può anche essere bianco, però può anche essere giallo, può essere di tanti colori in realtà. Quindi voi traducetelo come volete, drago, dragone.
Ma è l'anno più importante? Cioè, non è il segno più importante o è solo quello più figo da nominare?
Ma guarda, allora, l'anno del drago è uno importante, sì, è un animale che è amatissimo, no? È il simbolo, no, della Cina. E insieme alla fenice, no? Lui, il drago è lo yang, no? Quindi il principe maschile, la fenice è lo yin, no? Il principe femminile. Però non lo so, non so se farei nascere mio figlio nell'anno del dragone, no? Perché è potentissimo il dragone, magari se mio figlio non è così potente, non corrisponde alle aspettative.
Ah, oppure diventa molto potente, e al contrario, quindi...
Sì, c'è sempre questa possibilità, ma c'è anche il rischio che non sia... No, che voglia fare una vita tranquilla, andare in montagna.
Okay.
Ma anche perché poi può esserci la potenza positiva e la potenza negativa, quindi bisogna anche sapere indirizzarla.
Sì, assolutamente. Il drago è un segno.
Siamo a un passo dall'uomo ragno e le responsabilità e i grandi poteri, lo sento. Però
assolutamente.
Ma no, ma è così, cioè, è un pochino così, nel senso che il drago arriva dalla mitologia cinese e rappresenta, cioè è quello che governa le acque, no? La pioggia, i fulmini, no? Infatti spesso il drago è rappresentato come un fulmine o l'onda, no? del fiume giallo, quindi quella potentissima, per cui è positivissima perché è potente, fa un sacco di cose, perché la pioggia, no? È rinvigorente, no? Dà energia, dà vita, e dall'altra parte però può anche... creare disastri, no? E quindi sì, bisogna governarlo.
Arriva un messaggio, non so se l'hai visto, Astrid, quello su...
Sui segni più sfigati.
Sì, quello, esatto. Sì.
C'è Fra che ci chiede quali sono invece gli anni e i segni più sfigati.
Oh, beh, il segno più brutto, anche, cioè non più brutto, però uno dei segni che possono essere negativi, tra l'altro io sono del segno di quel segno, è il topo.
Stavo per dirlo.
E poi, sì. Esatto, no, perché il topo è stato cattivissimo, ha vinto, allora, nella mitologia c'è tutta la storia nel come arrivano questi 12 animali, no, 12 anni, no, di questa gara che è stata fatta. Il topo è arrivato per primo perché ha un po', come dire,
ha rubato.
È saltato perché è saltato sul bufalo e gli ha detto: fratello bufalo, ci stanno le calcagna, no, corri. Quindi il bufalo è impazzito, è corso, e poi lui è saltato all'arrivo.
Il topo è un infamone.
È un infame, sì, esatto.
E il bufalo è un po' fesso, quindi?
Sì, direi.
Ma no, ma il bufalo è bello, il bufalo è lavoratore, è onesto, è bravo, ti piace.
Vabbè, è operaio. No.
Compagno bufalo.
Diciamo che se ce n'era uno da turlupinare era proprio il bufalo, però.
Perché era presindacalizzato. Vabbè.
Ma diciamo in realtà... No, scusami, continua Giada.
No, dico, in realtà tutti i 12 animali sono positivi, no? Perché sennò non sarebbero sullo zodiaco cinese. No, sono tutti positivi. Diciamo che alcuni sono più belli, hanno delle storie più belle, appunto il drago, il cavallo, mia sorella è il cavallo, oppure anche la scimmia, mio figlio è scimmia.
Bello scimmia, simpatico, no?
Sì, no, scimmia è bellissimo. No, scimmia è il re delle scimmie, c'è tutta una storia dietro e noi qua lo conosciamo perché conosciamo Dragon Ball.
Ah, certo. Molto bene. E quello?
È un po' quello, sì, è una rivisitazione giapponese moderna.
Ce la riassumi così al volo per chi non conosce Dragon Ball?
Ah, il Dragon Ball è la storia di questo alieno che arriva sulla Terra, no? È un manga degli anni 80, credo, no?
No, secondo me è più recente. Secondo me è tipo 90, sì.
Ah, e niente, fine
80? No, mi dicono dalla regia 80, cioè hai ragione tu, ho detto una minchiata, scusa.
Scusate, non mi ricordavo. Quindi noi lo conosciamo perché abbiamo visto l'anime, no? Quindi il cartone animato, e c'è questo ragazzo che è un alieno ma non lo sa, e ha una coda, no, da scimmia, poi quando si arrabbia diventa una scimmia enorme, è un mostro praticamente, e però è fortissimo, lui è bravissimo e vince un sacco di gare, giusto?
Ah, questo non lo so, Dragon. Sì. Cerca le palle del drago,
più o meno, all'incirca.
Ma cosa?
Ah, è vero, scusate, sì, cerca le sette sfere del drago per esaudire un desiderio.
Esatto. Tra l'altro, cioè, scusa, torno invece a una domanda che ci ha fatto Roby adesso, che secondo me è molto vera. Cioè, dice, io sono del Capricorno in Occidente, del drago in Cina, vuol dire che il mio destino cambia in base a dove mi trovo?
Ah no, in realtà in Occidente si fa il conto sui mesi, giusto?
Sì,
nel senso,
sì,
se sono 12
sì.
mesi, tu nasci a gennaio, sei di un mese, nasci a febbraio, sei di un altro mese. In Oriente no, in Oriente il segno è secondo l'anno, quindi quest'anno, no, è l'anno del drago e l'anno prossimo, no,
che figata,
un altro anno, quindi cioè è secondo l'anno. Poi vabbè, ci sono anche cinque elementi, quindi questa, cioè, ci sono vari elementi che si accompagnano, è complicatissima questa cosa dell'oroscopo.
Però è bello perché almeno puoi dare, quando fai dai quei giudizi o quelle osservazioni sul segno zodiacale, di cui io non sono grande fan, ti dirò la verità, almeno se lo fai sull'anno diventa a quel punto un taglio generazionale.
È vero.
Per cui è un po' come dire i 2000 sono tutti, non hanno voglia di lavorare.
Tutti i 2000.
Tutti del topo.
E sono tutti del topo
in orobico, parlando di accenti diversi con Samuele, appunto in inglese, lo facciamo anche in italiano, il topo in bergamasco e il topo nel resto della penisola. E invece volevo dire questo per gli ascoltatori e le ascoltatrici, che nel caso in cui vogliano sapere qual è il loro segno zodiacale, come devono fare? Devono guardare l'anno di nascita. Vanno su un qualsiasi motore di ricerca e mettono oroscopo cinese anno di nascita, però non è da gennaio a dicembre, ma bensì dalla fine di gennaio, a seconda di quando è il capodanno cinese dell'anno di nascita, fino ai 12 mesi successivi, giusto?
Esatto. Poi volevo aggiungere una cosa sulle generazioni che dicevate prima.
Sì.
C'è una cosa molto delicata in cinese, no? Non si chiede mai l'età delle persone o delle signore soprattutto, ma si chiede in che anno sei nato, cioè qual è il tuo anno, no? Qual è l'animale del tuo anno.
Vabbè,
e poi è più o meno la stessa cosa.
Ogni 12 anni. No.
Beh, certo, magari una, sì,
giusto.
Certo, magari 12 anni di differenza effettivamente potrebbero essere tanti, quindi più o meno si capisce.
Si presta a fare delle gaffe orrende questa cosa, poi sbagliare
esatto.
I 12 anni.
E ho scoperto che sono dal maiale.
Tu?
Oh, è bellissimo. Il maiale è segno di fortuna, segno di soldi,
Ah, guarda.
Perché la Cina è una civiltà contadina, una civiltà agraria, quindi immaginatevi, quando uno aveva un maiale in casa voleva dire che era ricco.
Ah, pensavo fosse porco capitalista, fosse una cosa super vetrocomunista, invece no, poteva anche essere.
No, siamo
contadini. Chiara, che tra l'altro ci chiede perché non c'è il gatto.
Ah... allora c'è una storia della mitologia cinese che dice che il gatto e il topo erano amici, no? Però il topo appunto che è molto simpatico,
infamone,
voleva fare la gara da solo, quindi il gatto gli ha detto c'è la gara, per favore quel giorno lì svegliami, no? Così andiamo a fare la gara insieme. Però niente, il topo
non l'ha svegliato.
E quindi il gatto ha dormito. Appunto.
Ma il topo è un infame di
veramente,
quelli più brutti.
Kesten, tu hai guardato che cosa sei?
Non
magari
c'è.
Sei top e non vuoi dirlo adesso.
Ah, non lo so, sono del 78. Ah,
adesso te lo cerco okay. Io.
Chiara dice anche comunque cavallo. Io sono del drago e sono un po' sfigatina. Ma no, non dire così. Che fituso il topo. Infatti una cosa che non ho mai capito è che se uno è del 71, anno del maiale, tutti quelli che sono nati quell'anno avrebbero il medesimo destino? Sì, un po' come i segni zodiacali occidentali. Tutti quelli che sono nati in quei giorni sono tutti uguali. Questo...
No, no, no. Vabbè, allora, l'animale ti influenza, ma tu sei sempre tu, il tuo destino è sempre nelle tue mani. Certo. No.
Ma cioè, c'è un meccanismo tipo c'è l'ascendente, c'è la posizione dei pianeti, nel calcolo occidentale c'è anche questo, Gem. Quindi allora c'è un meccanismo simile anche sull'oroscopo cinese?
Sì, ci sono appunto i cinque elementi che sono appunto ferro, aria, terra,
acqua, fuoco.
E fuoco, grazie, stavo dimenticando. E quindi ogni 12 anni il drago, cioè quest'anno, non so qual è l'elemento che si accompagna al drago quest'anno, di legno mi sa.
Di legno?
Il drago di legno, sì.
Ok.
Sì. Quindi si accompagnano e quindi poi anche questo influenza, però poi l'oroscopo è difficilissimo. Se volete andare in un tempio cinese e chiedere a un monaco, no, il vostro
avrà sicuramente voglia di risponderci.
Sì, dice, allora, quest'anno Giada è l'anno del drago verde di legno associato alla terra.
Grazie, questo mi era sfuggito.
Bene.
E cosa c'è in programma? Cioè, io cosa devo fare per festeggiare?
Allora, innanzitutto andare nel ristorante cinese.
Giusto.
Il ristorante cinese, adesso facciamo un po' di pubblicità, a Milano i più buoni sono a Nolo e in Paolo Sarpi.
Vedi?
Sappiamo.
Certo, naturalmente. Ma scusami, ma se ci vai a Capodanno non rompi le scatole, voglio dire, vorranno anche farsi gli affari loro, no? No.
No, i soldi sono più importanti.
E vabbè, ma poi è come il cenone, ma c'è un menù speciale.
Ah, sì, hai ragione,
speciale,
come il cenone, scusa. Dico.
Mangiate qualcosa di speciale, Giada?
Il drago.
Sì, dovete assolutamente mangiare il pesce, perché in cinese il pesce ha lo stesso suono di abbondanza, no? Quindi mi raccomando, mangiate il pesce. E il pesce deve essere intero, non deve essere tagliato a pezzettini, perché l'abbondanza non può essere tagliata. E non deve essere voltata, quindi dovete mangiare il pesce tutto d'un pezzo.
Quindi, cioè, non dobbiamo neanche tagliarlo, ci dobbiamo ingollare tipo un branzino intero?
Un salmone, un tonno, no, magari qualcosa di più piccolo, un fritto misto, via.
Esatto, sì. Delle sarde. Sì, sì, sì. E poi c'è anche la storia del braccialetto rosso, che io avevo messo e che ho tenuto tutto l'anno, devo dirti, e continuo a metterlo, cioè non lo tolgo.
No, non toglierlo, perché il braccialetto rosso, come tutte le cose che evitano la sfortuna, attenzione, in italiano è porta fortuna, no? Ma in Cina è evita sfortuna, perché sappiamo che la sfortuna arriva sempre. E quindi ti serve. Nell'anno del proprio animale serve di più, quindi mettetevi qualcosa di rosso, un braccialetto è l'ideale, perché così potete tenervelo sempre, no? Con tutta la doccia.
Certo.
E qualcuno però deve regalarvelo, non potete prenderlo voi, mi raccomando. E quindi vi aiuterà, no, a evitare la sfortuna, quindi si sfilerà, si spaccherà, no, quando la sfortuna vi passerà vicino. L'anno del proprio animale è molto potente, quindi draghi, attenzione, potrebbe succedere qualcosa che può essere sia positiva che negativa, che vi influenzerà per il ciclo successivo, quindi per 12 anni.
Minchia, è importante la decisione.
Assolutamente, direi che...
Sì.
Quindi mettetevi sto cavolo di braccialetto rosso, io l'ho messo, se ne è rotto uno, quindi vuol dire che la sfortuna è andata sul braccialetto e non mi è venuta addosso. Giusto? Se si è rotto il braccialetto.
Sì, esatto.
E ti sia allagata la casa, figurati.
Pensa, stavo dicendo, pensa se non avessi avuto il braccialetto, cosa? Boh, non so neanche immaginare. Quindi,
no, non immaginiamo.
Esatto, non immaginiamolo.
Tra l'altro Rino ci dice che è uguale col corno napoletano.
Ah, che deve essere regalato.
Ah sì?
Esatto. Sì.
Vabbè. In realtà puoi tenere anche quello.
Napolicina è una fassa, una razza.
Assolutamente.
Certo. Va bene.
Senti Giada, ti ringraziamo. Ti auguriamo buon Capodanno. Ti auguriamo, auguriamo tuo figlio buon Carnevale o buon Capodanno. Ci farai sapere alla fine che cosa ha festeggiato. E ci vedremo e ci sentiremo presto.
Grazie.
Grazie mille.
Grazie mille.
Ciao Giada.
Buon anno.
Anche a te. 3316214013 per i vostri SMS anche su Telegram. Abbiamo un po' di messaggi arretrati, dopo facciamo i compiti. Ehi! Harry Skills con Drop the Funk, un sacco che non metto sto pezzo. Dice: sono nata nell'anno del maiale, pazienza.
Ma sei ricca.
Però sei ricca, anzi senza però. Dragon Ball è vero, è dell'84, la prima versione di, sempre di Akira Toriyama. Mi piace molto come veniva pronunciato in giapponese. Sapete che i giapponesi traslitterano l'inglese in un modo molto particolare, eh? Dragon Boru. Dragon Ball si chiama così, Dragon Boru. Suggerisco un giro in una pasticceria cinese in Sarpe, i dolci buonissimi e bellissimi anche da vedere, dice Davide.
È super buono, ho capito quale dici, Davide.
Quella con il gattino che fa blablabla, perché è fatto tipo di gelatina, una roba del genere.
Non lo so.
Vabbè.
Però i dolci sono molto buoni.
C'è un altro messaggio non firmato, delle fontane di Milano, con punto di domanda. Che vuol dire?
Vuol dire che le fontane a Milano effettivamente sono, che si chiama, sono le vedovelle e hanno la testa a forma di drago ed è verde, quindi probabilmente l'ascoltatore intende dire che assomigliano.
È
sì,
vero,
in effetti sì.
A me faceva molto arrabbiare perché si diceva drago verde e io quando ero alle medie dicevo ma il drago è dorato, perché il drago, cioè il rubinetto è dorato effettivamente, però la fontanella è verde,
sì.
Ma ero un rompiscatole. Vabbè, chi abbiamo adesso al telefono?
Oh, cambiamo decisamente argomento.
Basta Draghi?
Basta Draghi, basta Capodanni anche.
Anche, ok.
Parliamo invece di cyber.
Cyber!
Cyber.
Info cyber.
Cioè, l'hai detto come
male.
Lo direbbe un boomer che sa che si parla di cose della tecnologia.
Dell'internet.
Dell'interwebs, esatto.
Quello che abbiamo chiamato Carola Frediani, che è una giornalista specializzata che ne sa molto più di noi, soprattutto che qualche anno fa ha avviato questo bellissimo progetto che è Guerre di Rete. Ciao Carola.
Ciao.
Ciao Carola.
Ciao, ciao a tutti e grazie.
Benvenuta.
Grazie.
Quindi scusami, ma di che cosa ti occupi alla fine?
È sempre la domanda più difficile da riassumere.
No, ma di lavoro cos'è che fai? Sai quelle cose?
Ah, di lavoro in realtà mi occupo di cybersicurezza, lavoro per una ONG per i diritti umani.
Che figata! Quindi sei come i cattivi ma buoni.
Sì, più o meno l'idea è quella.
Ok.
No, comunque sì, quello sarebbe il mio lavoro, nel senso che io ho fatto come lavoro la giornalista per tanti anni e poi a un certo punto mi sono un po' stufata di farlo come lavoro e sono andata a lavorare invece nella... Però parallelamente ho comunque continuato a scrivere e ho creato, insomma, ho iniziato con questa newsletter che si chiamava Guerre di Rete, si chiama, perché c'è ancora, che poi è diventato un progetto più ampio negli ultimi anni, associandomi, insomma, anche a un gruppo di amici e un'associazione che si chiama Cyber Taiwan, che si occupa di, diciamo, di divulgazione di questi temi, di cybersicurezza e via dicendo. Abbiamo creato anche un sito dove scrivono dei giornalisti di questi temi, quindi c'è una newsletter, c'è un sito, ora abbiamo lanciato anche la newsletter in inglese, e tutto questo però a margine delle nostre vite, non so come dire, come una cosa no profit, fatta nel tempo libero perché ci piace farlo, perché pensiamo che sia importante fare informazione su questi temi, ecco.
Cioè, non so se hai notato, Gem, Cyber Saiyan, quindi Dragon Ball Return.
Esatto, esatto.
Cioè, questo volo pindarico che abbiamo fatto. Allora, in estrema sintesi, chi è interessato a capire come funzionano tutte le questioni legate al mondo cyber, cyberattacchi, piuttosto che protezione, piuttosto anche che intelligenza artificiale, dove si sta andando, e capire anche un po' di più dei temi etici che queste tecnologie sollevano, Guerre di Rete è un ottimo posto. Per informarsi, un po', diciamo, ne devi capire, diciamo, non è proprio livello base, siamo già un po' più avanzato come linguaggio.
Sì, serve un po' un'infarinatura di questi temi, diciamo, però l'obiettivo, diciamo, del progetto è cercare di parlare di questi temi in modo accurato, cioè il più possibile preciso, perché comunque è importante cercare di essere precisi su questi temi, perché diciamo che nei dettagli sta la differenza anche proprio di significato e di impatto di una notizia. Quindi cerchiamo di essere accurati e precisi, però nello stesso tempo di non eccessivamente tecnici, cioè di parlare comunque a un pubblico abbastanza ampio, perché questi sono comunque temi che intersecano cose molto diverse, dalla politica ai diritti umani, alla privacy, alla partecipazione, insomma alla vita pubblica, quindi è giusto cercare di parlarne nel modo più chiaro possibile.
Cosa c'è sul piatto adesso, in questi giorni di caldo?
Allora, ovviamente da quando, diciamo, nell'ultimo anno abbiamo parlato tanto di intelligenza artificiale per ovvi motivi, quindi tra poco usciremo di nuovo con una cosa che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, ma cercando un taglio sul tema, ad esempio, del reddito, diciamo, universale di base, che è un po' ritornato come tema internazionale, anche legandosi all'idea, no? Ma se i robot ci ruberanno a tutti il lavoro, adesso sto ovviamente semplificando, però
certo.
È un po' quello, no? E la domanda che ci facciamo è come sta spingendo quest'idea? Ma anche tutte le interrogative, le problematiche che ci sono, e anche un po' anche per con quali tipo di motivazioni, perché poi magari quando si sente parlare un Sam Altman, che è quello, insomma, di OpenAI, di ChatGPT, che dice sì, appunto, il futuro sarà, appunto, che molti lavori verranno sostituiti o una cosa del genere. La domanda che uno si fa è ci crede veramente o sta spingendo sul prodotto, ecco, e quindi c'è, insomma, sempre un po' questa difficoltà anche a interpretare certi messaggi, certe cose che vengono dette.
Sì, anche perché loro si muovono comunque su un mondo, diciamo, anglofono, americano, per cui anche ha un linguaggio diverso rispetto poi a quello che rimbalza a noi su affermazioni così secche.
E l'altro tema su cui, insomma, proprio di questi che abbiamo fatto proprio in questi giorni, che stiamo seguendo, che è uno dei nostri filoni, è come diciamo, gli attacchi informatici hanno un impatto sul cittadino comune, no? Quindi abbiamo seguito molto il tema dei ransomware, che, devo spiegarlo, comunque sono quei diciamo virus che cifrano tutto e poi chiedono un riscatto.
O mi dai i soldi o ti incasino il computer per sempre, fondamentalmente.
Ti blocco tutto e non riesci più a accedere ai tuoi dati, oppure ti sottraggo i dati comunque e poi minaccio di pubblicarli, quindi c'è la doppia, si chiama doppia estorsione, no? In questo caso, ecco, abbiamo visto la sanità nostra, diciamo, che è stata, ha subito moltissimi di questi attacchi negli ultimi anni, anche nell'ultimo anno, quindi ASL, ospedali, insomma, con anche il fatto che molti di, diciamo, delle cartelle cliniche o di referti e via dicendo sono finiti online, cioè. Purtroppo questo è un grosso problema che non riguarda solo l'Italia, ma che sicuramente anche in Italia è molto presente.
Certo.
Dall'altro c'è Cristiano che ci scrive: fantastico, sto guidando e sento Carola alla radio, c'è bisogno di più informazione come la sua, un saluto. Quindi ti saluta Cristiano innanzitutto.
Saluto, grazie.
Che però mi dai il là per chiederti questa cosa. Adesso non mi ricordo di preciso, ce lo dirai adesso, quando è partito il progetto Guardia di Rete. In questo tempo, so che adesso da pochissimo è partita anche questa newsletter in inglese, in questo tempo, diciamo, che hai creato e dato vita a questo portale, newsletter, e social, insomma, tutto connesso, che riscontro hai avuto? C'è un aumento di curiosità piuttosto che di partecipazione? Come l'hai misurato?
Al di là dei numeri, che poi noi comunque siamo un progetto piccolo che non ambisce proprio da definizione, da DNA, a diventare particolarmente grandi, non ci interessa, però sicuramente noi abbiamo visto crearsi di una comunità comunque di persone che effettivamente non solo ci seguono, ma sono proprio comunque contente di trovare alcuni di questi contenuti, quindi lo fanno sapere oppure li mettono in circolazione loro, quindi questo aspetto è molto presente. Poi sulla newsletter, quella, diciamo, in italiano, Guerre di Rete, che esiste, diciamo, dal 2018, quindi cominciano ad essere un po' di anni, insomma, io ho persone che magari mi scrivono la domenica giusto solo per ringraziarmi o salutarmi, oppure, cioè, è una atmosfera molto diversa rispetto a quello a cui siamo abituati, magari anche un po' sui social negli ultimi tempi, no? Di un po' di, anche se vogliamo, di a volte di incattivimento, no? È proprio come se fosse un po' una bolla separata, perché comunque si cerca di fare informazione in una maniera anche molto, insomma, serena, e obiettivamente l'obiettivo alla fine è quello, cercarne di capire un po' di più, e dove non si sa lo si dice, basta, ecco, non è che bisogna fare chissà cosa.
Come siamo messi dal punto di vista della conoscenza di questi temi, così, nel vorrebbe dire l'uomo e la donna medi in Italia?
Diciamo che, allora, sicuramente c'è molto interesse. Poi su alcune cose, ad esempio, secondo me negli ultimi anni un po' sul tema del phishing, delle truffe online, si è diffusa la conoscenza. Io percepisco molto di più un'attenzione, una conoscenza di queste dinamiche. Forse però diciamo che rimane ancora molto, rimane l'impressione che ci siano sicuramente due fasce che hanno, su cui sarebbe importante fare molta informazione. Una, le persone magari più di una certa età, che magari si sono digitalizzate un po' tardi, e poi i giovani, che sono super digitali ovviamente, però con loro sarebbe interessante andare un po' più in profondità su certi temi, cioè capire anche l'impatto di alcuni fenomeni, di alcune azioni sulla vita, sulla società, eccetera. Quindi andare oltre l'uso del gadget o dell'app o del dispositivo. Però penso che ormai sia un tema, una questione che veramente ha a che fare veramente con tutta la cittadinanza, perché poi ormai lo abbiamo visto, no? Che ad esempio adesso si parla tantissimo di intelligenza artificiale, e tanto che appunto gli stessi governi sono continuamente a fare tavoli o incontri su questo tema, no? Però in realtà la tecnologia aveva una valenza politica, un impatto sulla società e una rilevanza già da prima, e forse l'abbiamo capito un po' tardi noi, secondo me, in Italia, e l'abbiamo sempre un po' vista come una cosa così da addetti ai lavori. E ora in questi anni, un po' prima con anche la cybersicurezza, ora con l'intelligenza artificiale, invece è esplosa molto di più nella vita un po' di tutti.
Dall'altro, Carola, quest'anno dovrebbe ritornare anche in auge tutto il discorso legato alla realtà virtuale e alla realtà aumentata, partendo dai nuovi prodotti Apple, riprendere un po' quel concetto di metaverso, che poi non lo vogliono più chiamare così perché se lo sono bruciato.
Sì, completamente, ma proprio floppato, ma fortissimo.
È come non dire che fai jazz, di un'altra,
esatto,
cosa.
Sì. È vero, è vero.
Sì, vedremo, ci sono anche un po' dei cicli, no? E ovviamente c'è sempre un ciclo di hype. Io comunque seguo un po' il mondo digitale di internet dal 2001, e è stato un susseguirsi di cicli, di fasi, in cui anche delle fasi proprio di quello che si chiama hype, no? Quindi proprio un clamore mediatico e di finanziario, ovviamente, no? Anche che va per fasi, per cui prima tutto social media, e poi social media vanno alla sbarra con i vari Zuckerberg, che sono convocati addirittura a fare nelle audizioni dei parlamenti, perché e nel frattempo magari a tutti puntano sul Web3 o le criptovalute, e poi adesso siamo nell'ondata dell'intelligenza artificiale. Ovviamente le bolle si sgonfiano anche, quindi bisogna essere consapevoli che ci sono questi cicli anche mediatici, dopodiché non è che però la tecnologia effettivamente magari c'è anche, cioè, e quindi sopravvive in qualche modo, poi si sgonfia la bolla, però poi magari prende delle altre evoluzioni, ecco. Quindi semplicemente bisogna forse un po' demitizzare anche queste fasi, e considerare sempre che ci sono a volte anche degli interessi economici magari che spingono in una certa direzione, e capire insomma dove finisce uno e dove inizia effettivamente l'aspetto più potenzialmente rivoluzionario della tecnologia.
Certo.
Ma in teoria adesso possiamo anche rilassarci un attimo e dire, cioè non lo so, mi immagino questa curva sempre accelerata verso l'alto della tecnologia che pompa roba nuova, non siamo adesso in una situazione in cui le cose ci sono e dobbiamo invece imparare a conviverci piuttosto, o dobbiamo ancora aspettarci una valangata di roba nuova?
Io credo che dovremmo imparare anche un po' da alcuni errori o da alcune cose del recente passato, no? Pensiamo a questi, appunto, si festeggia, diciamo, i 20 anni di Facebook, no? In questi giorni, e cerchiamo di imparare anche alcune cose di questi ultimi 20 anni, per cui abbiamo forse capito, anche soprattutto in Europa, devo dire anche che ci sono, che bisogna dare più controllo e più potere all'utente, al cittadino, che poi è il cittadino, no? Che quindi gode di una serie di diritti, e quindi bisogna dargli più potere in tutta una serie di cose. Non è possibile accettare un'economia così predatoria anche dal punto di vista dei dati, ma parliamo anche del fatto dell'impossibilità proprio anche a volte di portarsi via i propri dati, no? Che era tutta la questione della portabilità dei dati, oppure dell'interoperabilità di alcune di queste piattaforme. Quindi bisogna forse capire che bisogna avere più controllo su questo aspetto digitale, perché ormai è diventato troppo importante per lasciarlo così in mano a pochi grossi gruppi oligopolisti, diciamo, no? Quindi impariamo un po' dal passato, perché non so se potremo tanto rilassarci ancora per un po', purtroppo, nel senso che mi sembra che siamo ancora molto immersi di nuovo in una fase di hype. È anche una fase delicata rispetto a come si vuole procedere anche su questo aspetto dell'intelligenza artificiale, quindi cerchiamo di capire che questi sono temi su cui bisogna avere voce in capitolo e non lasciare la voce a pochissimi gruppi che poi sono un po' sempre anche gli stessi negli ultimi anni.
Okay. Giusto. Senti, un'ultimissima cosa, visto che tu frequenti tanti hacker.
Che brutta gente,
raccontaci un po' nella vita vera quanto sono tutti bravi, buoni, etici, no, io quelle cose non le faccio, e quanto invece sono una faccia, una razza, praticamente.
Diciamo che il panorama è cambiato molto anche negli ultimi vent'anni, no? Quindi bisogna anche è una situazione che è cambiata molto. Ormai, allora, innanzitutto noi abbiamo fatto anche un articolo sulla storia e la cultura hacker sul nostro sito, che cerca di mettere in fila un po' di ragionamenti. L'importante, il messaggio che bisogna, diciamo, passare ormai anche a distanza di anni, diciamo, che il termine hacker è un termine positivo, lo è fin dall'origine, e bisogna ricordarselo e mantenerlo come tale. Ovviamente poi, per tutta una serie di questioni, anche se vogliamo di comodità, diciamo, giornalistica, spesso si usa il termine hacker per tutto, ma quando si parla di cybercriminali bisognerebbe cercare sempre di usare il termine cybercriminali, lasciare hacker a una definizione invece di più neutra, o comunque anche positiva, perché poi, insomma, oggi molti di fatto, quando parliamo di hacker, parliamo anche del ricercatore di sicurezza informatica, parliamo dell'hacker etico che testa i sistemi per vedere se ci sono delle vulnerabilità, parliamo di tante figure diverse, che ormai, anche perché questo è diventato un ambito, diciamo, di lavoro, in cui ci sono richieste figure anche molto specializzate. Mm-hmm. Quindi, diciamo, un po' è cambiato molto lo scenario in questi ultimi anni, un po' in realtà è sempre stato quel termine positivo di colui che comunque, insomma, cerca di non farsi dominare dalla tecnologia, ma di dominarla, di conoscerla e di agire su questa con autonomia, no? Perché poi è un po' questo il concetto, no?
Certo,
saper usare questi strumenti,
usarla e non farsi usare alla fine. Sì. Chi
vuole saperne di più, guardedirete.it. Ringraziamo Carola.
Ciao Carola.
Grazie a voi.
Buon lavoro, grazie.
Ciao. Noi torniamo fra pochissimo. C'è uno stacco pubblicitario e poi torniamo qua. Un cammino do bem. Un cammino do bem. Un cammino do bem.
Para todos, o caminho. vida modesta e fecunda, amor de doce paraíso, reino prepotencial racional, aonde brilha sempre o bem e não o mal. Veia logo, saiba logo, está na hora, é agora. Acredite, não duvide, o que já aconteceu.
Mettevamo Cammini du Bem, è giusto riascoltarla.
Mi sei andato incalando.
In che senso calando?
Ma no, stavamo ballando fino a prima, cioè, perché è un momento.
Ma perché Burgazzi intanto si collega, credo, da un letto, per cui
letto.
Burgazzi, sei a letto?
Sì, perché
come sì? Sì, sono le 20 e 34 minuti in questo momento, 35.
Che brutta scena.
Ecco, e parla piano perché stiamo addormentando la bambina.
Ah, certo.
C'è la tisanina in mano, Burgazzi.
Vado nell'altra camera per non essere di troppo.
Ma perché sei in camera con la bambina mentre ti colleghi?
No, no, la bambina è nell'altra camera.
Ah, ok.
Vi dico quest'altra stanza.
Va bene, allora parliamo piano, che sennò la svegliamo.
Perché ci sta facendo fare il tour del castello, Burgazzi. Sì, lui ha tante
stanze. Sì, il suo famoso castello a Novate.
Il castello Burgazzi.
No, magari abitassi a Novate, io abito.
Ah già, è vero, tu vorresti a Novate.
Mi piacerebbe abitare a Novate.
È vero,
no?
Scusami, non mi rimane mai in mente perché lo credo...
Chi non vorrebbe vivere, esatto, a Novate?
Io, per dire...
Scusa. Ma perché non capisci,
quanto
è rilevante,
non cogli.
Alle pendici della città e dell'urbe.
Pendici.
Di cosa ci parli, Burgazzi, il nostro?
Allora, innanzitutto sarebbe stato meglio essere presente perché almeno ci capivamo meglio. Adesso dovrò un po' improvvisare.
Come sempre.
Avevo paura di essere presente perché la settimana scorsa Clarice mi ha detto che nei microfoni ci sono i germi.
Ma non è vero, ma Clarice è un po' germofobica, lascia stare Clarice, non ti preoccupare.
Allora io ho detto, vabbè, sto a casa, faccio da casa, però poi mi sono sentito con Astrid, ma non avevo capito bene.
Strano.
So che il Bellati parlerà di musica.
Sì. Sì.
Quindi io volevo andare a ruota del Bellati.
Invece vai a...
Invece la vita è così, Burgazzi, sì, devi fartene una ragione.
Che segno cinese sei, Burgazzi?
Osteria, cinese non lo so. Sono acquario, cioè non so niente di segni zodiacali, so solo che l'acquario è il migliore.
No, vabbè. E ci dici in che anno sei nato?
88.
Ok, adesso te lo diremo noi.
Adesso te lo diciamo, potresti essere potresti candidarti a topo.
Infatti, io stavo pensando a quello, però adesso vediamo.
Cosa, scusa, a topo?
A topo, sì.
Che ti sei messo sulle spalle. Sei il segno del drago.
Olà.
Non sei di gennaio? Ah no, sei di... Però aspetta, di che giorno sei?
Febbraio 13.
Ah no, ok, va bene, allora sei il drago.
Un soffio sei nel drago.
Per un soffio sei cuspide, non so se si dice anche nel cinese. Ma
dopo il drago, bene, bene.
Sei del drago e quindi niente.
È una cosa buona?
Molto.
Molto, sì, dipende, da, sì, diciamo che è buona.
Va bene, allora, questa sera sono un drago. La settimana scorsa ero un classico, vedi, sta settimana sono un drago.
Stai spaccando, Burgazzi, eh?
Che Burgazzi.
Infatti, da bullizzato, guarda che carriera che sto facendo.
Hai ragione.
Allora, non so appunto di che cosa parlerà il Bellati, quindi io gli butto lì due robe di musica che possono starci dentro. La
Vai.
Prima riguarda, vabbè, stiamo entrando nella settimana di Sanremo, no?
Sì.
Quindi, visto che io sono un classico, tutti mi chiamano, tutti mi chiedono cosa ne penso. Io sono anche un po' stanco, devo dire, di questa cosa.
Perché fai anche pronostici?
Non ne puoi più?
Ah, sì, sta diventando veramente... non so niente di quello che succederà, vi tranquillizzo, non chiedetemi più niente. L'unica cosa che può avere a che fare tra me e la scienza in questo è il concetto di orecchiabilità, inteso come l'armonia, che è quel bisogno, no, ancestrale di sentire di
la musica.
Come?
La musica, sentire la musica.
Sì, di andare dietro alla musica.
Okay.
Tanto che secondo me ha più senso seguire questo concetto qui quando c'è qualche pezzo che non ti piace, anzi al contrario, che ti piace, perché quando c'è un pezzo che ti piace e tu schippi e vai oltre,
sì,
vuol dire che non è proprio il momento giusto di sentirlo.
Sì, perché ti fa cagare, sì.
Cosa c'era nella camomilla della bambina, Burgazzi? Mi sto preoccupando.
No, io ho visto il suo sguardo e ho capito perfettamente cosa è successo. Volete che vi svegli la realtà?
No.
La realtà è che qualcuno da dietro la camera l'ha cazziato e ha detto che stava parlando troppo forte e lui ha perso il filo completamente, è vero? Sì, è andata più o meno così, ok.
Allora, infatti,
abbassa la voce.
Piano, così almeno
partiamo tutti allora, piano. Sì, hai ragione. Adesso, anche a casa, ascoltatrice, ascoltatore.
Se ti piace, eppure tu lo skippi, vuol dire che non sei nella modalità giusta per sentirlo. Non è sì, bello, mi piace, è un pezzo che mi è sempre piaciuto, però in questo momento anche no.
Certo.
Ecco, quindi questa roba qui è quello che è la componente, diciamo, armonica che ti si accompagna al tuo stato d'animo, e questa cosa qui la fa la musica e solo la musica. Quindi io credo che se poi Andrea parlerà di le origini della musica, come mi è stato detto, all'origine della musica il movimento che ti muove dentro è questa cosa qua.
Ok.
E naturalmente, perché ho parlato di questa cosa qui? Ma ovviamente per farmi pubblicità sul concetto.
No, cioè, hai fatto un libro anche su questo, no?
Ma sì, sì, il maschilismo orecchiabile che state comprando tutti in questo periodo pre-Sanremese. Ma più interessante, credo, e più onesto sarebbe parlarvi di un librettista, tra le altre cose, non solo librettista, che censura in quanto ebreo a partire dal gennaio del 33. Quindi stiamo parlando di Stefan Zweig, il quale è uno scrittore prolifico, ha scritto biografie, novelle, racconti e fu anche librettista per Richard Strauss.
Già sentito questo Strauss, essere uno grosso.
E Strauss tra l'altro diciamo che andava anche abbastanza d'accordo col regime, magari non era proprio il primo della lista, ma neanche l'ultimo.
Degli stronzi, come esatto, per citare Elio, certo, ok.
Esatto. E quindi avevano fatto amicizia al di fuori di questo, e tra l'altro si conobbero appunto scambiandosi i loro lavori, e quando il loro rapporto era cresciuto a un punto tale che Richard Strauss andava anche a trovare Zweig a casa e gli faceva sentire col pianoforte quello che stava componendo. Si vantava anche quando c'erano dei passaggi che avrebbero messo in difficoltà, che so, una cantante, no? Gli diceva, guarda, qui secondo me non ce la farà.
Qua fa fatica.
E insomma, un ottimo rapporto. Stavano mettendo in scena la loro prima opera, che sarebbe stata La donna taciturna, e appunto nel gennaio del 33 Hitler surge al potere e viene vietata la riproduzione nei teatri di opere di non ariani,
okay,
in generale, e vietatissime soprattutto quelle con anche dei collaboratori ebrei. Okay. Ebbene, questa cosa va a toccare anche quello che stava facendo Strauss con Zweig.
Evidentemente, quindi, certo.
Viene messa in scena una volta sola l'opera, La donna taciturna, mm-hmm, e poi viene vietata da lì in poi. E racconta Zweig, fu lì che Strauss, che aveva aderito al nazismo con fini precisi, no? Un po' il suo egoismo artistico, un po' perché insomma sarebbe stato diventato il massimo direttore d'orchestra della nazione, mm-hmm, è lì che si rese conto di quello che poteva anche succedere a lui stesso. Appunto, gli aveva fatto tutto un lavoro e gli veniva vietata la riproduzione. Se ne accorse solo lì. Appunto, il nome di Stefan Zweig fu omesso dal libretto e poi si fece una prima rappresentazione e poi
mai più.
Tutto. Ecco, quanti minuti ho ancora?
Zero.
Praticamente nulla.
Vabbè, allora sono stato nei tempi, dai, senza...
Assolutamente, assolutamente.
Beh, bravo Burgazzi.
Diciamo che restiamo con la curiosità di scoprire cosa sarai la prossima settimana, dopo essere stato un classico. E...
Allora...
La prossima settimana sarà un cupido.
Io la prossima settimana ve la butto lì, poi facciamo un referendum, non so. Vorrei dialogare proprio con col Bellati, sul cervello.
No, bisogna chiedere a lui se ne ha voglia e non credo.
Se ne ha voglia.
Ma perché dovrebbe? No,
non dovrebbe.
No, sto scherzando.
Vorrei assistere a questo duello.
Ho preparato tutte delle cose bellissime.
Ma guarda, non vedo l'ora. No, dai, scherzo. Adesso cioè, glielo chiediamo.
Però ecco, Burgazzi, magari potendo parlare a un tono di voce più alto.
Magari sì, ma ancora sto parlando troppo piano.
No, va bene.
Va benissimo, Burgazzi.
Buonanotte, okay. Burgazzi.
Faremo sapere se devi prepararti a duellare o meno.
Grazie della...
Good night.
No, ma non sarà un duello, è proprio una roba, la immaginavo come una cosa tipo... Zweig e Strauss, a un certo punto uno viene censurato.
Che fa il nazista.
Ciao, ti oscuriamo. Step it up, it's all right. To the left and to the right. Check the moon right out, it's all right. Silence ain't in season. Cause there ain't no good in grief. Can't stop my mouth from breathing. Curves with destinations, poetic symmetry, got cause and information in my anatomy, don't you say? Yeah, but I'll still
ain't no way around it. So I have come well prepared, don't you know? I'm in you from the outset, hip to hip and dome to dome. And we've reached an outer limit. Bring the boogie.
Sì, sì, caro Bellatti, come stai?
Sono qui, sto bene, sono un puntino nello spazio, però del segno del maiale.
Bravo!
Anche tu!
Decidete voi se è dell'83, del 71 o non ho fatto i conti prima.
Hai la stessa età di Astrid?
Siamo scritti, io e il Bellatti.
Siamo anche scritti.
Li porti quindi, così così.
Li porti esatto.
Li parto da maiale. Allora, in questi 10 minuti devo dire sì, accetto ovviamente di colloquiare col Burgazzi, assolutamente, ne avevamo già un po' parlato, per cui adesso siamo invece appunto gioiosamente costretti a farlo sul cervello, questo strano organo. E niente, invece sì, sulla musica, dunque, tutta la riflessione mi è nata da uno, perché me l'hanno chiesto, visto che appunto la settimana prossima inizia Sanremo. Due, perché mi è capitato di sentire il suono di quel flauto neandertaliano che hanno trovato nel 1985 in Slovenia. Non so se...
Bello, io ho sentito la puntata di Discoscienza, il tuo podcast, e devo dire che il suono è veramente... non è bellissimo.
È un suono inquietante, ma sai questo perché? Perché allora, innanzitutto, si tratta di un femore di un giovane rosso delle caverne, con due buchi perfettamente circolari, e altri due buchi invece spezzati all'estremità, quindi dovrebbe avere più buchi. Non tutti gli studiosi sono d'accordo sul fatto che sia effettivamente uno strumento musicale, va detto.
Bensì?
Però è anche vero che... Non ho capito, perdonami.
Bensì, cos'altro potrebbe essere?
Ma potrebbe
un cilotto!
Potrebbe essere un cilotto, potrebbe essere che hanno semplicemente...
Come un cilotto?
Magari i Neanderthal si facevano le grosse canne al parchetto.
È stato richiamo per gli uccelli.
No, che probabilmente non fischiava neanche, ma forse semplicemente hanno cavato il midollo, non si sa. Però questo lì a Lubiana, dove è esposto, c'è invece proprio scritto flauto di Neanderthal. Se così fosse, si tratterebbe dello strumento musicale più antico che conosciamo. E questo perché? Perché appunto la musica accompagna l'evoluzione dell'essere umano da sempre. E qui mi riallaccio a quello che ha introdotto prima Burgazzi. E perché appunto la domanda è fondamentale, perché la musica occupa così tanto nella nostra vita, se ci pensate, a parte i festival, ma spendiamo cifre per le canzoni, per i concerti, ci sono persone che studiano una vita per entrare uno strumento, eccetera, eccetera. Quindi la musica, cioè, pensate a quante ore ascoltiamo la musica durante la giornata, io un sacco, per esempio. E questo perché appunto la ragione è estremamente profonda, sia nel tempo sia nel cervello. E ci sono varie teorie, non ce n'è una sola che spiega il motivo per cui siamo così legati alla questione musicale. La prima teoria, che è anche quella che io preferisco per due motivi, uno perché l'ha detta Darwin nel 1871, quindi 100 anni prima del mio anno del maiale.
Sì.
E quindi questo, e poi perché è proprio simpatica, perché in effetti ce ne accorgiamo tutte le volte che si va in spiaggia e uno in braccio alla chitarra, perché secondo Darwin sostanzialmente imparare ad emettere suoni melodiosi, quindi con un senso, non è che accrescesse le possibilità di sopravvivenza, ma quelle di riproduzione, perché
un po' come diventare delle famose rockstar, diciamoci la verità.
Perché il musicista, quindi, mi limona.
Ti limona, nello specifico? No.
Sì, dipende appunto chi suona, ma il punto è che, quindi, secondo Darwin, la
ovvio che dipende chi suona, no.
Non è che limoniamo con tutti.
No, capito, non volevo buttarla in maiale, visto che...
In maiale, certo.
E quindi, insomma, Darwin cosa diceva? Diceva, ok, abbiamo imparato appunto a cantare e suonare con ritmo e melodia perché chi lo sapeva fare, e questo aspetto si è mantenuto, perché chi lo sapeva fare, insomma, si riproduceva di più, aveva più possibilità di attrarre delle partner d'altra parte, o dei partner chiaramente d'altra parte, lo fanno gli animali, se pensiamo a tutti gli uccelli canori, se pensiamo a molte scimmie, proscimmie. Ok, quindi questa è una. L'altra teoria invece la vede vede quella nascita, la nascita, comunque il germe della musica con le vocalizzazioni che i genitori fanno ai neonati.
Sì. Okay.
Perché sembra che appunto, ma questo lo
Ciao! Scusa, stavo facendo
le
così.
Manine e la pappona, e chi non le fa, peraltro. E niente, sembra che appunto queste forme di vocalizzazione, no, accompagnano l'allattamento dei bambini e che facilitino l'acquisizione del linguaggio. Quindi questa è una seconda ipotesi, mi sembra un po' lontana, però vabbè, teniamola lì per buona. L'altra, che invece riprende un po' il nostro amico Darwin, è che ha facilitato appunto la comunicazione tra le persone, non solo la comunicazione di concetti, no, ma anche con il gesto. Pensate, quando abbiamo cominciato a percuotere le pietre, no, pietra una sull'altra, per spaccare le ossa, per spaccare le noci, così abbiamo creato il ritmo.
Ah, è più divertente se viene, se lo fai a tempo.
Se tu vai a vedere, e guarda, sono andato appunto in questi giorni apposta a vedere le ultime registrazioni di certe tribù di cacciatori raccoglitori, per esempio di Papo, eccetera, che vivevano appunto in una sorta di paleolitico. Quando battevano i sassi lo facevano a ritmo di musica, ma poi pensa a tutta la musica che accompagna i gesti di lavoro, pensa alle mondine, no? Pensa ai canti appunto dei minatori, eccetera.
Pensa anche alla sigla della Sacca del Diavolo.
Pensa anche ai bacicini, esatto, la sigla della Sacca del Diavolo, poi ce lo dirà appunto Giancarlo. E quindi la musica appunto nasce insieme al linguaggio, insieme alla comunicazione non solo delle emozioni, ma anche appunto la facilitazione del linguaggio.
Ok, e tutto questo però non spiega un'aberrazione di questa evoluzione?
Il brivido?
No, il neomelodico napoletano.
Ah vabbè, per me anche tutta una storia.
E il reggaeton anche.
Esatto. E anche
la trap.
No.
Ma perché lì, guarda, io trovo insopportabile quel coso che ti aggiusta la voce, come diceva Gianni Russo, non mi ricordo più.
L'autotune.
Il coso che... L'harmonizer. Sì. E quella lì è una cosa insopportabile, anche perché è controevolutiva, no? Cioè tu usi uno strumento, dai, non va bene.
Ma invece, no, dai, non facciamo così, non facciamo i boomeri. Facciamo i boomer.
O facciamolo, chi se ne frega. Però no, vabbè, io fra tutte le teorie che tu snoccioli e che il buon Darwin snocciolava, mi sembra più probabile la prima.
Cioè il fatto quella di limonare?
Si fa musica per limonare.
Ma sai, secondo me, come sempre succede, è un mistone di tutto. Perché
effettivamente... Beh, nella musica è un po' così, si limona un po' con tutti.
Ma quindi no, Doni, Oh, essa.
No, no. Dipende. Quello dopo.
Però, amici miei, amiche, mi resta tutto però un grande mistero, perché non è per niente chiaro il motivo per cui la musica è così importante alla nostra specie.
Tutto
da scoprire, e ce lo dirà Amadeus prima prossima.
Però, come mi insegni, si parte sempre comunque dal dannato flauto.
Anche
io.
È vero. Prima le percussioni.
Infatti posso dire questa cosa. Allora, nella puntata del mio podcastino di scoscienza, proprio perché si parlava di flauto, ho chiesto a bambina 3 di suonare l'inno alla gioia col flauto.
Ok.
Se andate a sentire la puntata, c'è proprio l'inno alla gioia suonata a bambina 3, e come si suona giustamente un flauto, quindi in modo un po' stridente, però con grande passione.
Che bello. Sì. Questo è proprio l'amore del papà, eh?
Sì.
Sì.
Il flauto o la melodica?
Il
flauto.
Alle elementari c'era la possibilità, i bambini ricchi però avevano suonato una melodica, noi invece avevamo il flauto di plastica.
Non è la diamonica, quella col tubo che ci sono, quella tastiera?
Sì.
Era la tastiera con il tubo.
Sì.
Ma soltanto le classi abbienti. Invece noi avevamo i tubi che dopo i frati che sgocciolavano bava.
Il flauto del popolo.
Sai che una cosa che non ho mai sopportato nei
gli strumenti a fiato?
È quando hai il sassofonista, il trombonista che a un certo punto, no, pensando di essere non visti, svuotano lo spazio.
Io una volta, adesso ti saluto con questa nota di disgusto, caro Bellati, a proposito di quello che diceva la nostra cara Astrid. Una band con la quale ogni tanto mi accompagno usa anche dei fiati. E una volta ho visto il filo di bava dal trombone finire nella birra di qualcuno del pubblico che non se ne è accorto. Buon appetito a tutti voi a casa, se state a casa. Va bene.
Buon appetito. Settimana prossima. Orrendo.
Orrendo, ma molto divertente. Per me che l'ho visto, insomma,
certo,
vabbè.
Quello che ha bevuto la birra magari.
Ma non lo sapeva neanche. Non lo sai.
Infatti allora è tutto per quello che i fiati limonano meno degli altri.
Secondo me sì, perché c'ha la bavetta. La bavetta. No, che poi non è vero che
limonano. Hanno la bocca impegnata, è quello più che altro.
Sì, non è che il chitarrista limona mentre suona di solito.
Infatti.
Hai ragione.
No, però
è difficile portarli in spiaggia,
In spiaggia, chissà qual è lo strumento che limona di più. Boh, dovremmo fare una.
Adesso,
per me è sezione ritmica.
La chitarra, dai, un evergreen. Tu dici
perché in teoria quello che suona in spiaggia la chitarra e guarda gli altri limonare.
Sì, di solito va così. Di solito è quello che fa il menestrello di base, no?
Però poi appoggia la chitarra e via.
E gli dicono, dai, non mettere.
Quando hai detto appoggia mi sono spaventato tantissimo. Va bene. E niente, dai, noi ci sentiamo settimana prossima, caro Bellati.
Ci sentiamo settimana prossima col Burgazzi. Guarda, in questa settimana ci prepariamo un argomentone e via di fioretto.
E via. Sì, perché il duello. Va bene, grazie Astrid.
Grazie a te, Gem.
Grazie, Gaia.
Grazie a voi.
Grazie, Graziella.
Grazie, Samuele.
Grazie, Samuele, è vero, che è rimasto qua. Caro Samuele Brusca, ciao. E ciao a tutti quanti voi, care
ciao.
Ascoltatrici.
Una buona settimana.
Di Sanremo,
sì.
No, che palle.
Venerdì, soprattutto.
Che palle, dai, no, raga, no.
Ma sì.